Voi sapete che noi non abbiamo una liturgia della parola, nel senso programmato del termine, quindi per qualcuno potrà fare specie che a pochi giorni dal Natale il messaggio di oggi prenderà spunto dalla morte di Gesù e dalla sua sepoltura. Perché non abbiamo a che fare con un calendario, abbiamo a che fare con un messaggio che il Signore vuole dare alla sua Chiesa. Di questo è scritto in tutti e quattro i Vangeli, ma in particolare leggeremo nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 19, dal verso 38 al verso 42. Oggi noterete che la parte più importante, nel senso della sua lunghezza, sarà dedicato alla storia dei due uomini che intervengono nelle parole che ora leggeremo, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Sarà tanto evidente dalla loro storia il messaggio per la Chiesa che sulla seconda parte sarò molto più breve, perché confido nella capacità che Dio ci ha donato di intendere spiritualmente ciò che il Signore ha da dirci quest'oggi. È scritto: dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre, più o meno 33 chilogrammi. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, ovvero era la vigilia del giorno del sabato, perché il sepolcro era vicino. Fino a qui. Fratelli, c'è un modo di presentare i fatti che riguardano il nostro essere in un libro che ha alcuni tratti oscuri, ma non così tanti, che è il libro dell'Ecclesiaste, nel quale è scritto che c'è un tempo per ogni cosa. Ne fa parecchi confronti, nel senso positivo e nel senso negativo di quei confronti. E il testo che abbiamo qui davanti ci presenta anche questa stessa questione che possiamo mutuare dall'Ecclesiaste, ovvero che c'è un tempo per restare nascosti e c'è un tempo per uscire allo scoperto. Per quanto riguarda cosa? Per quanto riguarda la nostra fede cristiana. E c'è un tempo per essere timorosi e un tempo per tirare fuori il coraggio. Questo tempo non matura per tutti nella stessa identica maniera, ma per tutti noi c'è un tempo. E questo tempo può essere allungato o abbreviato in base alla determinazione del nostro cuore. Se vuoi rimanere nascosto, rimarrai nascosto. Se vorrai uscire da questo, chiediamo aiuto a Dio e usciremo da questa realtà. Vogliamo rimanere nel nostro timore, limitati da questo? Rimarremo. Sentiamo il bisogno invece di esserne liberati? Chiederemo aiuto a Dio e il Signore ci libererà. C'è un tempo per ogni cosa. E questo messaggio oggi ci porta al tempo di quest'oggi a dire: fatti coraggio, mostra la tua fede. Fatti coraggio e mostra la tua fede. Guardate, lo dico ora, perché ora parleremo di questi due personaggi, poi se non mi dimenticherò lo dirò ancora alla fine. Non sono parole mie, ma un grande servo di Dio nel guardare alla fragilità, alla più ampia debolezza che è presente nelle nostre comunità, ebbe da dire che nel momento del bisogno, una pecora diventa un leone. E voglia il Signore che questo lo comprendiamo in tutte le applicazioni possibili che avranno a che fare con il messaggio di oggi. Non rimaniamo pecore nel senso di debolezza, ma quando è il momento del bisogno occorre che noi diventiamo leoni. E il coraggio non sarà qui, a livello mentale. Il coraggio viene dalla fede, è una conseguenza della fede. Ora guardiamo questi due personaggi, Giuseppe di Arimatea. Era un uomo che si chiamava Giuseppe, di una città della Giudea di nome Arimatea. Chi era questo Giuseppe? Era un uomo ricco, lo dicono i Vangeli. Era un uomo giusto, era un uomo buono e addirittura di lui è scritto che aspettava la venuta del regno di Dio. Vuol dire questo, che conosceva sufficientemente le scritture, l'Antico Testamento, che preannunciavano un cambiamento di regime nella storia dell'umanità, ovvero quando sarebbe venuto, mandato da Dio, il Messia. E lui era uno di quelli che aspettava la venuta del Messia, che potesse instaurare il regno di Dio. Ma oltre a questo era un illustre membro del Sinedrio. Il Sinedrio era il più alto tribunale ecclesiale e governativo dei giudei. Era composto da 72 uomini e uno di questi era per l'appunto Giuseppe. Per un tempo, è scritto, fu discepolo di Gesù, ma in quale maniera? Di nascosto. Cioè lui sapeva di essere discepolo di Gesù, di avere compreso chi fosse quell'uomo di cui arrivava al Sinedrio notizia su notizia, o sul quale uscivano notizie su notizie, e in quale maniera? Contro il figlio di Dio. Ma questa relazione non era conosciuta umanamente parlando, né al suo prossimo, né agli uomini del Sinedrio, non lo sappiamo se fosse conosciuta a Gesù. Era discepolo in segreto. E qualcuno ha detto, meglio essere discepoli in segreto che non essere discepoli per nulla. Anche questo è vero. Ma ricordatevi, c'è un tempo per ogni cosa. Per quale ragione era in segreto la sua volontà di seguire il Maestro? Perché se fosse venuto a galla questa sua appartenenza a Gesù, lui avrebbe rischiato di sicuro di essere espulso dal Sinedrio, ma quasi sicuramente di essere anche escluso dalla vita della sinagoga. E la vita della sinagoga non era soltanto una vita religiosa, ma era la vita sociale del tempo. Quindi voleva dire essere escluso da tutto. E probabilmente questo era il timore che non gli permise di venire subito allo scoperto. Ma a un certo punto il tempo per lui scocca due volte. E per l'una e l'altra di queste situazioni manifesterà che cambierà il modo di essere. La prima di queste si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 23, verso 51. Sentite, un membro del Sinedrio, timoroso, a un certo punto è scritto che non approvò le decisioni del Sinedrio intorno a Gesù. Quali decisioni? Quelle che puntavano a uccidere o a far effettuare questa esecuzione da parte dei Romani, quel Gesù che era diventato scomodo, perché aveva dei seguaci in numero maggiore dei propri, perché guariva, perché risuscitava i morti, perché la gente pendeva dalle sue labbra, perché si presentava non solo come il Messia, ma diceva che io e il Padre siamo uno, e che prima che Abramo fosse, io sono. E lui si trova a schierarsi, secondo i giudei di quel tempo, dalla parte sbagliata, cioè si schiera dalla parte di Gesù. È cambiato il tempo. Per un tempo un discepolo segreto, poi cambierà questa situazione. La seconda è quella del testo che abbiamo letto ora, della sepoltura di Gesù. Quest'uomo era proprietario di un sepolcro nuovo. Aveva preparato, non sappiamo per chi, forse per se stesso, magari era anziano, non abbiamo troppi altri dettagli di lui. Era scavato nella roccia, in un giardino vicino al Calvario. Ecco perché poi fu usato quello, perché era vicino al luogo della crocifissione. E a un certo punto lui decise di mettere quel sepolcro nuovo a disposizione di Gesù, del corpo di Gesù. Era discepolo di Gesù. Quale migliore occasione per fare un'offerta nei riguardi di Gesù? E come volontà, cosa c'era dietro? Quello di dare una degna sepoltura al corpo ormai morto di Gesù. Qualcosa che ha a che fare con l'onore. E nel verso 43 del capitolo 15 di Marco, dicevo che tutti e quattro i Vangeli parlano della sepoltura di Gesù, e ognuno aggiunge particolari, è scritto che Giuseppe, fattosi coraggio, era colui che era timoroso, cambia il tempo, fattosi coraggio, ovvero dando forza col cuore a quella scelta, non fece una richiesta di poco conto e neanche a una persona di basso livello, ma direttamente al procuratore romano che aveva determinato l'uccisione di Gesù. E si presenta a Pilato con quella richiesta di poter togliere dalla croce il corpo di Gesù per potergli dare sepoltura. E non lo fece da solo, lo fece con Nicodemo. Guardate questo lavoro insieme. Lo trattarono come si usava a fare in quei tempi, con tutti quegli aromi che Nicodemo aveva comprato appositamente, in abbondanza, e lo adagiarono in questa tomba nuova. Che cosa succede? Che da ora in poi, da quel momento in poi, sebbene la Bibbia, il Vangelo, tracci anche il percorso precedente, non nasconda nulla, ma da quel momento in poi Giuseppe d'Arimatea non sarà ricordato più come un discepolo in segreto, in incognito, ma sarà ricordato come colui che ha impedito con la sua disponibilità che il corpo di Gesù venisse maltrattato, il corpo morto, venisse gettato in qualche fossa comune insieme ai due ladroni che erano accanto a lui sulle croci, vi ricorderete. Lui sarà ricordato in questo modo e come colui che senza saperlo, probabilmente dico io, senza saperlo, adempì o fece adempire la profezia riportata nel libro di Isaia al capitolo 53, dove a un certo punto nel verso 9 è scritto che profeticamente parlando di Gesù, che gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Vi ho detto che nella parte successiva sarò molto più breve. Stiamo comprendendo questo messaggio. C'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo nel quale lui e noi possiamo essere discepoli in segreto, ma c'è un tempo nel quale possiamo ribaltare la situazione. E quando questo avviene, ecco che Dio si userà di ognuno di noi. Veniamo a Nicodemo. Ne conosciamo qualcosina in più, ma neanche tanto. Uno dei capi dei giudei, fariseo, dottore della legge, anche lui membro del Sinedrio. Erano colleghi con Giuseppe. Per un certo tempo anche lui rimase nascosto. Tanto che quella volta che decise di conoscere da vicino Gesù, del quale aveva sentito parlare, gli chiese un appuntamento e gli chiese: Signore Gesù, io vorrei conoscerti, ma vorrei venire a sera tardi, in modo che non mi veda nessuno dei miei colleghi o dei miei capi. E Gesù glielo concesse. Nicodemo andò a Gesù di notte. E andò per dirgli che lo riconosceva come un dottore mandato da Dio, anche se non aveva questo coraggio di presentarsi agli altri. E Gesù a una persona così timorosa. Fermiamoci un attimo sui particolari delle scritture. A una persona così timorosa, che non si voleva esporre nei riguardi degli altri, presenta una rivelazione di una portata fondamentale per la Chiesa cristiana di ogni tempo, da quel momento in poi. Ovvero, tu sei interessato a me e mi riconosci come un dottore mandato da Dio, perché vedi che compio delle operazioni. Ma se tu non nasci di nuovo, di acqua e di spirito, non avrai a che fare col regno di Dio. Ma non c'era qualcuno più meritevole di Nicodemo al quale fare questa rivelazione da parte di Gesù? No, Gesù scelse proprio Nicodemo, che era andato di nascosto. Ma c'era un tempo, per lui era quello, in quel momento ci sarà un altro tempo. Qual è questo altro tempo? Anche per lui ci sono due diverse situazioni per uscire allo scoperto. La prima si trova nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 7, verso 51. C'erano di nuovo i farisei, i suoi colleghi, che volevano condannare in maniera precipitosa Gesù. Aveva fatto troppo del bene, quindi bisognava fermarlo. E allora Nicodemo prende coraggio, interviene e dice queste parole a difesa di Gesù. La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Tutta risposta verrà sbeffeggiato, ricordando che indaga anche tu le scritture. Dalla Galilea non viene profeta. L'ignoranza che diventa arroganza. Ma ci interessa Nicodemo. C'è stata una prima situazione, il tempo che cambia per lui, l'opportunità che si presenta di scegliere da che parte stare e di prendere le difese di Gesù. E ci sarà una seconda occasione, che è quella della sepoltura. Con Giuseppe d'Arimatea decise di fare quello che fecero. D'ora in poi, anche per lui, il ricordo, quello che rimarrà nella mente. C'è sì la parte precedente, ma ci sarà questa parte conclusiva. Ovvero che ci sarà ricordato non come colui che in precedenza era andato a Gesù di notte, così abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, ma sarà ricordato come colui che per onorare il suo maestro è uscito allo scoperto, ha rischiato tutto, non era troppo importante come nella fase precedente della sua vita, ma da quel momento in poi la sua scelta è stata quella di prendere coraggio ed essere uno che verrà ricordato di conseguenza per l'amore verso il suo maestro, perfino per il corpo del suo maestro da onorare. Fratelli e sorelle, ho finito su questi due personaggi, ma Giuseppe e Nicodemo, come esempio, siamo tutti noi. Anche per noi c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo che è quello di oggi. Qual è la differenza? Che noi oggi non abbiamo a che fare con Gesù l'uomo. Loro sì, ebbero a che fare con le spoglie momentanee di un corpo morto di Gesù l'uomo. Noi abbiamo a che fare con il Figlio di Dio, con il Signore dei Signori, con il Re dei Re. Abbiamo a che fare con colui che è risorto dalla morte, è il vivente nei secoli dei secoli, e un giorno tornerà, e per mezzo della potenza che in Lui lo ha risuscitato, farà risorgere coloro che saranno morti in Cristo. Cambierà le sorti del nostro corpo se saremo in vita in quel momento o di chi lo sarà quando Cristo Gesù tornerà, e ci sarà un'eternità che dimostrerà chi era quell'uomo di Galilea. Ma per noi, più che mai, oggi c'è bisogno di testimoni dell'Evangelo. Nel tempo di oggi, per portare la grazia della salvezza a molti che stanno perendo per mancanza di conoscenza. E guardate che questa parola la dichiara il profeta Osea in relazione al popolo scelto da Dio. Quindi non ha a che fare soltanto per i perduti in generale, ma per coloro che non hanno conoscenza della parola, perché nessuno gliel'ha presentata la parola. Ma se non viene incoraggiato il popolo a leggere la parola, a meditare su di essa, a cibarsi della parola, quella parola rimarrà uno dei tanti libri della nostra libreria. Sia benedetto il popolo evangelico che da sempre è stato ammaestrato alla parola. Ma c'è bisogno di testimoni del Vangelo per portare questa parola, per portare una parola di speranza, un popolo che in realtà è disperato, anche per le questioni contingenti che stiamo attraversando. E oggi Dio ci dice, anche tu ti puoi trovare a vivere in un ambiente ostile a Cristo, come avveniva per Nicodemo e per Giuseppe. lavoravano sul piano religioso insieme ad altri, 70 meno 2 fa 68, credo la maggior parte di questi erano contrari a Cristo, erano ostili a Cristo. Questo può avvenire ancora oggi a noi, in noi, per noi. Quante volte nel mondo del lavoro capita di non avere la possibilità di aprire la bocca perché appena lo fai vieni deriso e il nome di Gesù viene bestemmiato. C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per tacere, c'è un tempo per parlare, c'è un tempo per costruire e un tempo per demolire, o il suo contrario, dice sempre l'Ecclesiaste. Ora non passare, fratello e sorella, alla storia come uno che si vergogni della propria fede. Che ci sia un momento nel quale questo cambi, il tempo scocchi per noi e possiamo cogliere quel momento, quella opportunità per decidere di venire fuori, di esporci, di venire a galla, di far venire a galla non la nostra personalità, nessun braccio di ferro con la religione altrui, ma che venga a galla il messaggio della salvezza che ha cambiato prima noi. E di conseguenza, come dono immeritato che abbiamo ricevuto, siamo disposti a portarlo ad altri per la salvezza di qualcun altro. Possa anche tu farti coraggio e dire con Paolo l'Apostolo, questo è scritto in Romani capitolo 1, nel verso 16, io non mi vergogno del Vangelo. Per quale ragione? Perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Al tempo presente, senza congiuntivi, per la salvezza di chiunque crede. Fratelli e sorelle, questa potenza è quella che ha salvato noi. Per mezzo della stessa potenza che ha salvato noi, se non ci vergogniamo del Vangelo, noi potremmo essere usati da Cristo Gesù come Suoi discepoli, non in segreto, ma in piena trasparenza davanti al mondo intero, vantandoci di essere stati per grazia, mediante la fede, trasformati da peccatori in figli di Dio. Ecco, potremmo essere noi stessi portatori di salvezza e salvarne ad ogni modo alcuni. Vi ricordate delle pecore e dei leoni? La mia speranza è che ognuno di noi prenda oggi questa decisione, là dove ti trovi ad operare, nella vita secolare, nella famiglia. Esci allo scoperto con la tua fede. Prendi posizione per Cristo, ma soprattutto prendi coraggio in Cristo e per mezzo di questa potenza anche il cuore di pecora diventerà un cuore di leone. Perché abbiamo a che fare con il leone della tribù di Giuda, Cristo Gesù, il figliolo di Dio, e sarà Lui che vive dentro di noi, se in Lui abbiamo creduto, che ci darà questa potenza. E fratelli, si userà di ognuno di noi, uomini e donne, piccoli e grandi, giovani e non giovani, anche dei più anziani, anche dei più piccoli, anche degli adolescenti, se avranno il coraggio di manifestare che credono in qualcuno al di sopra di quello che è il comune modo di pensare, e che questo Gesù nel quale crediamo e credono i nostri adolescenti è l'amico fedele, che per un tempo sarà l'amico segreto, ma verrà il giorno nel quale anche per loro verrà alla luce e potranno godere insieme agli altri della libertà di chi si può manifestare apertamente al mondo per quanto riguarda la propria fede. Il messaggio finisce qui. Se qualcuno desidera questo, non lo dica a me, ma dica al Signore, Amen. Prendiamo insieme coraggio. Amen.